Radio Vaticana.
Io ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici ascoltatori, benvenuti, ben trovati ancora alla Radio Vaticana, il mondo alla radio che oggi vuole viaggiare all'interno delle periferie esistenziali. Parleremo di giovani, ma anche della persona, delle carceri, delle sette, delle periferie, purtroppo della lotta alla pedopornografia. Le periferie sono una delle mete della Chiesa in uscita, che sta caratterizzando il Magistero e l'azione di Papa Francesco. È qualcosa che esce da se stessa, va verso le periferie, lo dice il Papa, che non sono periferie geografiche, ma anche esistenziali. Si va nelle periferie umane e questo non vuol dire correre verso il mondo senza una direzione e senza un senso. La direzione la dà il Vangelo. Ecco, è con quest'ottica che noi oggi vogliamo salutare Lucia Ercoli, medico, responsabile di medicina solidale e presidente di Fonte di Ismaele, che bene conosce le periferie. Ben trovata e buon pomeriggio.
Grazie per avermi ospitato in trasmissione.
Avvicini pure il microfono, grazie. Parleremo delle periferie e del disagio sociale. Che cos'è una periferia esistenziale, dottoressa Ercoli, visto da lei che come medico viaggia in questo caso nelle periferie romane, tra giovani e anziani?
La periferia è una frontiera. È una frontiera che obbliga, diciamo, a rivedere le proprie certezze, le proprie sicurezze, perché nella periferia le persone sono costrette a vivere in condizioni, diciamo, di deprivazione, di tale deprivazione, in particolare i ragazzi, che confrontarsi con loro significa in qualche modo vedere sgretolare tutte quelle false certezze, tutte quelle false sicurezze su cui si costruisce il nostro stato tra virgolette di finto benessere. Dico finto benessere perché nessuno può stare bene da solo, ignorando, diciamo, ciò che accade, che gli accade accanto. E oggi il Papa parlava della tragedia dell'abbandono educativo. Ecco, diciamo che uno degli aspetti delle periferie, soprattutto delle periferie da me conosciute, è proprio questo stato di abbandono che riguarda prevalentemente le nuove generazioni a cui non sono riconosciuti diritti primari.
Dottoressa Ercoli, si può parlare oggi di schiavitù nelle periferie?
Beh, diciamo, se per schiavitù noi intendiamo la mancanza di libertà personale, cioè ovvero una condizione che non consente l'autodeterminazione della persona, sicuramente sì, perché se io non offro opportunità educative, se non offro tutela, diciamo, per ridurre i fenomeni di dispersione scolastica, se il lavoro mi lascia povero, se il lavoro mi recluta soltanto in condizioni di irregolarità, se non c'è un'accoglienza guidata, pensata, strutturata, mi riferisco soprattutto ai minori stranieri non accompagnati, beh, è logico che le persone più fragili diventano preda di qualsiasi forma di sfruttamento. Questo, diciamo, non credo di dire una cosa così speciale, è l'ovvio e ce lo abbiamo sotto gli occhi ogni giorno.
Lei è la presidente anche della realtà Fonte di Ismaele qui a Roma. In questa realtà, oltre che a famiglie, a giovani, molti ucraini sono stati in questi mesi ospitati, diciamo Fonte di Ismaele guarda anche alle carceri e ci sono giovani anche che fanno un percorso presso di voi, in parte diciamo riabilitativo o comunque di reinserimento sociale. E anche quando parliamo di carceri è un altro tema di molto probabilmente periferia esistenziale.
Sì, noi un anno fa abbiamo dato vita ad un protocollo d'intesa con il Dipartimento della Giustizia Minorile delle Comunità per accogliere i ragazzi per percorsi di messa alla prova e lavori di pubblica utilità. Dal 2017 avevamo avviato percorsi d'accoglienza per gli adulti e vedendo anche la situazione della nostra periferia, perché noi operiamo nella periferia sud-est di Roma, in particolare nel territorio diciamo di Tor Bella Monaca, e quindi sappiamo quanto questi quartieri purtroppo siano caratterizzati da rischio di devianza criminale dei ragazzi. Pertanto ci siamo messi a disposizione e sono cominciati ad arrivare alcuni di loro, che abbiamo inserito in dei percorsi che noi definiamo di cittadinanza partecipata, che poi corrispondono a fatti concreti, cioè ad azioni concrete. La tutela del verde urbano attraverso anche allestimento di giardini inclusivi e laboratori d'arte. Ed è stato bellissimo perché questa esperienza l'abbiamo realizzata soprattutto nel mese di dicembre, quando poi questi ragazzi hanno visto allestite le aiuole e i mosaici proprio in prossimità del sottopasso del corpo metro C di Torre Gaia, hanno detto: ma questo è quello che abbiamo fatto noi, ma allora è nostro e allora guai a chi lo tocca. Ecco, questa esperienza mi ha fatto capire quanto sia importante coinvolgere i ragazzi nella costruzione della città, secondo la loro idea, ma coinvolgerli, perché allora la città diventa anche la loro. Bisogna superare una mentalità per cui il carcere è visto solo come mezzo di correzione e di repressione del fenomeno criminale. Tra l'altro, molti di questi ragazzi hanno diagnosi di disturbi oppositivi che non sono diagnosticati. E quindi un ragazzo con un disturbo oppositivo provocatorio può mettere a dura prova chi si occupa di lui. Pertanto ritengo che sia obbligatoria una formazione del personale, il riconoscimento del disagio psicologico che c'è in ogni ragazzo che arriva alla devianza criminale, perché se un ragazzo è felice, se un ragazzo si sente realizzato, se un ragazzo è sostenuto, è difficile che possa arrivare a scegliere la devianza. A meno che, diciamo, il nostro modello di adulto e di società sia talmente debole che forse meglio essere un criminale in maniera da avere una individualità spiccata, no? Lo abbiamo sentito anche a Sanremo nel testo della canzone Tutta Gold, no? Ci vuole una fottuta personalità per stare nel quartiere. Ecco, appunto, e mi pare che chiarisca molto bene quello di cui stiamo parlando. I ragazzi non hanno modelli credibili e quindi bisogna ascoltarli, accoglierli, sostenerli nel disagio e invitare gli adulti appunto a quello che ha chiesto il Papa oggi: riconvertirsi alla propria responsabilità educativa a tutti i livelli. Non si può dire non è un mio problema. I ragazzi non sono della famiglia e della scuola o del carcere, sono di tutti, sono della comunità civile. Se li perdiamo, noi ci siamo suicidati.
A proposito, dottoressa Ercoli, di adulti, di responsabilità, di educazione degli adulti nei confronti dei giovani e dei bambini, c'è, parlando parlando di periferie esistenziali, un altro tema si parla di pedofilia e pedopornografia. Allora, noi abbiamo in collegamento e ascoltiamo un inserto di Don Fortunato Di Noto, che è fondatore e presidente di Meter, dalla parte dei bambini, che si occupa da decenni di lotta alla pedopornografia. Ascoltiamo quest'altro aspetto di periferia esistenziale che rasenta in certi casi la criminalità.
Dobbiamo ricordare i tanti, tantissimi bambini vittime di abuso, di sopruso, di indifferenza, di violenza contro la forma di pedofilia e pedopornografia.
Don Fortunato Di Noto, secondo il vostro rapporto Meter, la violenza e l'abuso sessuale sui bambini, la pedofilia, la pedopornografia sono in aumento. Di chi è la responsabilità?
Ma innanzitutto la responsabilità della nostra cultura, che ormai ha sviluppato una ipersessualizzazione dei bambini, hanno dimenticato che i bambini sono bambini, che hanno bisogno di essere accompagnati, gradualmente aiutati a conoscere il mondo, la loro vita. Abbiamo riscontrato come la diffusione sempre positiva da questa parte, da questo punto di vista, della digitalizzazione della vita umana, anche con l'intelligenza artificiale, sta portando all'aumento della bellezza dell'infanzia sempre di più. Noi abbiamo avuto aumenti vertiginosi di segnalazioni di minori che si rivolgono a centro di ascolto, abbiamo avuto la conferma degli abusi sessuali che avvengono su minori, in una fenomenologia dell'abuso ormai quasi incontrollabile. In Europa stessa, soltanto nel 2002, la Commissione europea ha detto che ci sono state più di 1.500.000 segnalazioni attraverso l'aspetto nocivo del web che i minori subiscono in tutta Europa. Allora, di fronte a questo fenomeno, che è un fenomeno gravissimo riguardo l'abuso, non possiamo stare in disparte. Ognuno faccia la sua parte, la faccia bene, e se mi permettete, evitiamo ormai questa maledetta contrapposizione che invece di vederci uniti spesso ci vede disuniti.
L'intelligenza artificiale può aggravare ancora la violenza e l'abuso sessuale sui bambini?
Ma già di per sé abbiamo avuto dei riscontri della cosiddetta pedocriminalità che utilizza l'intelligenza artificiale, che certamente è un potenziale enorme per la vita degli uomini, per la vita e lo sviluppo dell'umanità. Certamente bisogna mettere regole, bisogna mettere dei regolamenti, bisogna mettere anche e formulare delle leggi nuove che possano garantire la incolumità della vita dei bambini, perché a volte le foto o i video che sono reali, i bambini che magari o sono abusati o non abusati, l'aumentatività e la rappresentatività che fa l'intelligenza artificiale può creare ulteriori immagini per scopi prettamente non belli, non buoni, che vanno allo sfruttamento sessuale dei bambini. Allora, noi riteniamo opportuno che l'intelligenza artificiale deve essere comunque sia regolamentata seriamente, così come dovrebbe essere sempre di più regolamentata e contrastata il fenomeno della pedopornografia online e lo sfruttamento sessuale dei bambini, non solo online ma anche nella vita reale.
Grazie a Don Fortunato Di Noto, presidente di Meter dalla parte dei bambini. Dottoressa Ercoli, questa è un'altra periferia esistenziale, è un crimine di una periferia esistenziale. Di chi è la responsabilità di questa situazione?
È una responsabilità collettiva. È una responsabilità collettiva di cui tutti gli adulti in qualche modo, consapevolmente o inconsapevolmente, sono artefici, perché quello che diceva Don Fortunato mi pare l'elemento più importante. I bambini devono essere custoditi, e custoditi non solo sul piano delle cure fisiche, della scelta della scuola. Custoditi significa rivolgere un'attenzione costante. I bambini non vanno esposti. È frequente l'uso delle foto dei bambini sui social media da parte degli adulti stessi. I bambini, le bambine soprattutto, non vanno vestite come delle piccole donne, ma questo non per un problema di moralismo, mi dispiace doverlo dire. L'essere umano ha una parte istintuale che va presa in seria considerazione. Ogni ambiente che il bambino frequenta può essere un'occasione di rischio e quindi i genitori in prima istanza devono accompagnare i bambini in tutti i loro ambienti relazionali e solo quando ne hanno sicurezza possono abbassare la guardia. Anche quello che gira sui social, è importante che i genitori controllino i messaggi che vengono veicolati sui telefoni. Non è possibile dare a bambini piccoli, diciamo, lo smartphone, e questo è una prassi comune. Se ci rendiamo conto che le famiglie non sono in grado,
non dare lo smartphone è impossibile a un...
Stavo arrivando a dire questo. Il genitore non è quello che deve fare felice il figlio, il genitore è quello che deve educarlo, e per educarlo spesso deve imporre regole assolutamente sgradite. Il genitore non è l'amico del figlio, è un adulto che ha il compito di una tutela. Se noi come società ci rendiamo conto che gli adulti non possono più svolgere questo ruolo, dobbiamo intervenire con le leggi. E quindi significa che va imposto un controllo delle istituzioni su quello che viaggia a livello televisivo, a livello di social, a livello, diciamo, di informazione a cui il bambino può accedere con facilità. Va messa una censura, punto.
Dottoressa Ercoli, noi stiamo parlando di periferie personali, esistenziali, periferie fisiche. Lei lavora in un quartiere di Roma, Tor Bella Monaca. Ci sono temi e problemi di vario genere, noi stiamo cercando così di cogliere qualche elemento di riflessione. La scristianizzazione nelle periferie quanto provoca tutto questo sommovimento di problemi?
La ringrazio di aver usato il termine scristianizzazione, perché era il termine che usava il fondatore del Centro Oratori Romani, Arnaldo Canepa, già nell'immediato dopoguerra, la scristianizzazione delle masse. E l'impegno di evangelizzare è un impegno di ogni credente, e se il credente rinuncia a questo mandato, che è un mandato affidato da Cristo stesso, diciamo non svolge più quella funzione di luce, quella funzione di sale, quella funzione di lievito che a noi è affidata. Stare con i bambini a livello, diciamo, di quello che la Chiesa rappresenta sul territorio è un passaggio importante, no? Quindi ridare importanza agli ambienti educativi, soprattutto agli ambienti dell'oratorio, e questa è già una scelta, ma fare realizzare anche delle esperienze di evangelizzazione in strada, nei luoghi in cui i bambini e i ragazzi si raccolgono e non hanno nessuno che li accolga e che li aiuti a crescere.
Dottoressa Ercoli, c'è questo fenomeno della scristianizzazione, ma avanza nei giovani un altro tipo di fenomeno. Ascoltiamo quello che ci dice il presidente dell'Osservatorio Violenza e Suicidio, il dottor Stefano Callipo, che è uno psicologo e uno psicoterapeuta clinico e giuridico, e qui parliamo di satanismo. Ascoltiamo.
In questo momento è un aumento significativo, soprattutto in questi ultimi anni. Purtroppo non soltanto come noi immaginavamo questo movimento inizia a inglobare persone di età sempre più giovane, ma comincia a canalizzare, a costituire quel recipiente nel quale persone che hanno problemi non soltanto fisici ma anche di altra natura si rivolgono perché vivono una condizione di coinvolgimento emotivo. In realtà si tratta spesso di forti manipolazioni mentali cui vengono sottoposte le persone, e persone che tra l'altro, come i denominatori comuni, spesso hanno dei problemi piuttosto importanti, ma le manipolazioni sono molto raffinate al punto che una persona può ritrovarsi all'interno di una setta satanica senza neanche rendersi conto.
Ci sono dei casi anche di violenze fisiche?
Lei ha sollevato forse uno degli aspetti più cruenti di questo fenomeno. Spesso i riti satanici o comunque dei riti particolari prevedono per gli adepti proprio il coinvolgimento sessuale, e non è raro leggere nelle pagine dei giornali purtroppo che anche soggetti in età evolutiva, quindi parlo anche di bambini, possano essere coinvolti in questa sorta di barbarie travestite da satanismo. E il fatto è che il condizionamento è tale per cui alcune volte sono gli stessi, sembrano essere gli stessi genitori a coinvolgere i figli in questi fenomeni. Quindi è un fenomeno purtroppo che prevede anche questo aspetto, molto più diffuso, perché il soggetto vive la condizione del coinvolgimento sessuale come un dovere che un adepto deve necessariamente adempiere.
Dottor Callipo, come si arriva alla scelta da parte di una persona che magari cerca un aiuto anche psicologico ad aderire ai riti esoterici, a tutta questa manifestazione dell'occulto?
Allora, l'introduzione è un'introduzione molto ma molto progressiva, diacronica, non avviene mai in maniera molto chiara, altrimenti nessuno si accosterebbe. E generalmente si parte da una condizione di bisogno. E persone vengono accostate da membri, perché purtroppo funziona come una sorta di coinvolgimento di ogni adepto nei confronti degli altri, proprio come dovere, e queste persone che hanno bisogno vengono coinvolte in modo progressivo, si struttura un senso di appartenenza, persone che capiscono i problemi degli altri, diventano loro consiglieri, poi sempre di più danno una mano fino a isolarli dal proprio contesto familiare. Spesso vengono coinvolti tutte le risorse economiche e anche di più, nel senso che alcune persone si indebitano, perché le sette sataniche implica dare tutto ciò che appartiene, e là dove non bastasse coinvolgere anche altri membri della famiglia, non soltanto come risorse economiche. E poi piano piano il soggetto, ecco perché ho detto ci si può ritrovare dentro senza rendersi conto, si trova in una condizione in cui perde, una volta isolato, il contatto con la realtà e con il senso della realtà. E quella è una situazione di non ritorno, molto pericolosa, potenzialmente ovviamente di non ritorno. E perché l'isolamento è una delle caratteristiche che gli adepti di una setta satanica mettono in atto il prima possibile.
Dottor Callipo, che cosa si cerca in un rito esoterico, in una setta satanica?
Allora, bisogna comunque dire in tutta onestà che esistono tantissime sette, esistono anche delle sette improvvisate, delle sette che con le sette non hanno nulla a che fare. Questa è una condizioni in cui queste sette, in pratica tramite queste sette, le persone, alcune di queste persone hanno una tipologia di problemi, mettiamo caso persone che hanno dei tumori o persone che hanno delle situazioni risolvibili, le tentano tutte, la loro fragilità è quella proprio di mettersi nelle mani di chi può risolvere e come ultima chance i problemi. Poi ci sono persone che hanno una fragilità cognitiva, una fragilità emotiva, persone che hanno anche problemi economici, persone che vivono di depressione, persone che vivono un senso di solitudine, persone che hanno problemi sociali, intrafamiliari di qualsiasi tipo e natura, e persone che invece, perché come dire, chiedo scusa, queste sette offrono un credo, offrono un obiettivo di natura esistenziale, e quindi spesso si crea proprio quel corridoio di falsa speranza. Poi ci sono persone invece, alcune sette, dove vivono il satanismo proprio come una divinità da venerare, quindi come una sorta di medaglia rovesciata, Satana come la divinità a cui dedicare la propria esistenza, e tutto ciò che è chiesa, tutto ciò che costituisce il mondo religioso alternativo al satanismo è un qualcosa da cui difendersi e per cui combattere. Ecco, questa visione dicotomica della vita, perché non è più religiosa ma diventa esistenziale, è fortemente pericolosa.
Grazie al dottor Callipo, presidente dell'Osservatorio Violenza e Suicidio. Siamo in conclusione, dottoressa Ercoli. C'è speranza, abbiamo ascoltato tante cose, c'è speranza nelle periferie, esistenziali e non.
c'è speranza se viene portata alla luce. Giovanni Paolo II diceva: tolto Dio dal mondo, nulla più vi resta di veramente umano. Questo credo che debba essere un faro che direziona la speranza nelle periferie.
Grazie alla dottoressa Ercoli, responsabile di Medicina Solidale e presidente di Fonte di Ismaele. Da Luca Collodi è tutto, la linea va ora alla regia. Grazie per l'ascolto.